Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Capire correttamente in modo reale una situazione può trasformare come viviamo la situazione. Ti è capitato mai di dire su ad una persona, riprendere qualcuno perché aveva combinato un male e poi scoprire dopo che eri tu che avevi combinato il male? Cioè, hai mai detto su a qualcuno: ah, ma guarda, hai lasciato aperto, è scappato il cane, hai fatto quello, è andato male, e dici su, e poi scopri dopo che avevi tu fatto il male? Io ho fatto questo. E capire correttamente la situazione cambia drasticamente come la vivi, come vedi la situazione, come vedi te stesso, come vedi la persona. Molto spesso non comprendiamo correttamente, secondo verità, una situazione. Molto spesso non vediamo che la minima parte, e a noi sembra così e ci lascia agitare, turbare, frustrare, perché non stiamo vedendo bene. Era molto importante informarci e imparare ad essere un popolo che è molto cauto ad arrivare a conclusioni. Ma dobbiamo informarci. E oggi vogliamo essere informati di più sulla salvezza. Perché veramente solamente tramite la parola di Dio possiamo capire la salvezza. La salvezza non è quello che sembra a noi. È infinitamente più grande e più meravigliosa. Ed è Dio nella sua parola che ci rivela non solo il Vangelo tramite il quale arriviamo alla salvezza, ma ci spiega tanto di quello che sta dietro le quinte, che ci serve capire per gioire nella salvezza e per camminare con fede. Allora, noi stiamo studiando l'epistola agli Efesini, che forse più di qualsiasi altro libro nella Bibbia rende chiaro che la salvezza è per grazia. Finora abbiamo considerato tutto il capitolo 1, che descrive come la nostra salvezza è la scelta di Dio. È stata la scelta di Dio nell'eternità passata. Dio ci ha eletti e ci ha predestinati ad essere adottati come figli suoi, con lo scopo di presentarci davanti a sé, santi e immacolati, nell'amore per tutta l'eternità. In capitolo 1 abbiamo anche visto che la salvezza è una iniziativa di Dio, quindi. Cioè, non è un'iniziativa nostra. Non è che Dio solo dà un'offerta e chi vuole può arrivarci. Tutto è un'iniziativa di Dio. Ogni persona che viene salvata è salvata perché Dio ha scelto nell'eternità passata di eleggere e predestinare quella persona alla salvezza. Allora, oggi, con l'aiuto di Dio, vogliamo andare avanti ed iniziare a considerare capitolo 2. Un capitolo che spiega quale era la nostra condizione prima della salvezza. Capire qual era la nostra condizione rende chiaro che era impossibile per noi di arrivare alla salvezza per conto nostro. Era impossibile per noi di decidere di credere in Dio per mezzo di Cristo. Perché? Perché eravamo morti nei nostri peccati, completamente senza Dio a causa dei nostri peccati, ed è stato in quella condizione di morte spirituale che Dio ci ha vivificati in Cristo Gesù. Perciò vogliamo iniziare oggi a vedere capitolo 2, i primi versetti. Ricordate che alla fine di capitolo 1 Paolo ha pregato a Dio di aprire gli occhi dei credenti affinché vedessero tre cose. E una di queste cose è la potenza di Dio verso di loro che credono, che sappiamo anche noi. La potenza di Dio è per far capire la stessa potenza, Dio dice, che Dio ha manifestato risuscitando Gesù Cristo dai morti. Allora, capitolo 2 inizia dichiarando che come Dio ha vivificato Cristo, risuscitandolo dai morti, ha vivificato anche noi. Perché Paolo aveva appena parlato di questa potenza che operava in Cristo, che opera anche in noi. Adesso con quello come base leggiamo Efesini 2 da 1 a 7. Egli ha vivificato anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia, e ci ha risuscitati con Lui, e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Ricordate che questo brano serve per far capire ai credenti di Efeso, e quindi anche a noi che siamo salvati, più della realtà della salvezza. Più comprendiamo la nostra salvezza come opera potente di Dio, più gioia avremo. Più forte saremo per superare le prove e le tentazioni, più riconoscenti. Cioè la nostra vita sarà trasformata più conosciamo e comprendiamo la nostra salvezza. Quindi all'inizio Paolo parla di voi, parlando di questi credenti, e quello che dice a loro vale per noi se siamo credenti. Quindi leggo di nuovo versetti 1 a 3. Egli ha vivificati anche voi, che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che è al presente opera nei figli della disobbedienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche gli altri. Consideriamo, meritiamo, valutiamo quali era la nostra condizione prima che Dio ci ha salvati. Il versetto 1 dichiara: egli ha vivificato anche voi. Allora, le parole egli ha vivificato non è nel greco, ma è grammaticalmente corretto metterlo, perché è una di quelle cose che dice: tu hai mangiato dei biscotti e anche tu. Allora, la mamma in quel caso non dice anche tu hai mangiato i biscotti, ma è inteso chiaramente dalla grammatica. E anche qui è inteso. Infatti lo dice in versetto 5, che ha vivificato noi con Cristo. Quindi, Dio ha vivificato noi con la stessa potenza con la quale aveva vivificato Cristo. Quella potenza divina di cui abbiamo letto alla fine del capitolo 1. La stessa potenza divina che ha risuscitato Cristo è stata usata per vivificare noi. Però prima di parlare della potenza, vogliamo parlare di qual era la condizione in cui ci trovavamo quando Dio ci ha vivificati. Dice qui: eravate morti nei peccati, nei falli e nei peccati. Eravamo morti. Un morto è senza vita, senza forza, assolutamente senza la capacità di agire. Un morto non può fare nulla. Eravamo spiritualmente morti, incapaci spiritualmente a fare nulla, separati dalla vita, e la vita abbiamo visto in Giovanni e in Cristo, in Dio, quindi separati da Dio. E forse la cosa peggiore della nostra condizione è che eravamo morti ma non sapevamo di essere morti. Eravamo morti ma non sapevamo di essere morti. Perciò non chiedevamo aiuto, non volevamo aiuto. Eravamo contenti, per modo di dire, a restare lì, perché noi non volevamo la luce. Non volevamo la vita, perché la vita è in Cristo e non volevamo Cristo. Eravamo morti nei nostri falli e nei peccati. Falli vuol dire mancare il bersaglio. Non era arrivare al punto giusto. Eravamo sulla strada sbagliata, lontani dalla vita comandata da Dio, lontani dalla vita che ci porta a Dio, lontani dalla vita benedetta. Ed eravamo pieni dei nostri peccati. I nostri peccati ci rendevano morti, separati da Dio, che è la fonte di vera vita. Ma non avevamo solamente peccato, qualche volta, piuttosto camminavamo nei nostri peccati e falli, era il nostro modo di vita, come era la nostra natura, come leggiamo il versetto 2. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo. Noi camminavamo nei nostri peccati e falli. Camminare vuol dire non di commettere. Vuol dire vivere. Camminare non è qualcosa che fai ogni tanto e poi non lo fai. Camminare è proprio la tua vita, quello che è la tua vita giorno per giorno. E noi camminavamo nei nostri peccati, nei falli, perché facevano proprio parte della nostra natura. Noi peccavamo perché siamo peccatori. Questo è perché vivevamo nel peccato. Non solo peccavamo qualche volta, ma letteralmente camminava tutti i giorni nel peccato. Seguivamo quello che qui seguivamo il corso di questo mondo. E cosa vuol dire questo? Vuol dire che in tutto il mondo, tutti gli uomini, donne e figli, tutti camminano nel peccato. Questo è l'andazzo di tutti gli uomini. Allora noi camminavamo nei nostri peccati, seguendo il corso di questo mondo, seguendo quello che fa tutta l'umanità. Camminando nel peccato eravamo sotto il controllo di Satana. Notate che il versetto dice: nei quali peccati falli un tempo camminaste, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che è al presente e opera nei figli della disubbidienza. Noi seguivamo, senza renderci conto, il principe della potestà dell'aria, che è un titolo di Satana. Chi non è salvato è sotto il potere di Satana, è uno schiavo di Satana. Questo spirito che è al presente e opera nei figli della disubbidienza. Tutti i compagni di scuola sono schiavi di Satana. Tutti i nostri parenti non salvati sono schiavi di Satana. Tutti i nostri figli non salvati sono schiavi di Satana. I nostri colleghi, i nostri vicini, tutti noi eravamo schiavi di Satana. Quanto è importante comprendere qual è la condizione di ogni persona che è senza Cristo Gesù. Nessuno è libero. Senza Cristo esiste solamente la schiavitù a Satana e al peccato. Si parla di libero arbitrio, ma se parliamo di quello è necessario comprendere che nessuno è veramente libero senza Cristo, perché ogni persona è schiavo del suo peccato, è schiavo di Satana, quindi in realtà è libero solamente di continuare nel peccato. Di natura, nessun uomo è libero di non peccare. Senza Cristo. Nessun uomo senza Cristo può scegliere di non peccare. Magari può scegliere di non fare quel peccato e invece farà quell'altro. Ma l'uomo naturale non può scegliere di non peccare più come stile di vita, perché è un peccatore di natura, ed è schiavo del suo peccato, è schiavo di Satana. Questo è il suo cammino e questo era il cammino di ognuno di noi che è salvato. Uno potrebbe pensare che, visto che gli uomini sono schiavi di Satana, non sono responsabili. Però il motivo che uno è schiavo di Satana è perché per natura è un ribelle contro Dio. Quindi è schiavo di Satana perché è peccatore, che non vuole Dio, non vuole la santità, e per quello è schiavo di Satana. Affinché questi Efesini, che erano credenti gentili, non pensassero che Paolo facesse distinzioni fra loro e i credenti giudei, mentre nel versetto 2 parlava a loro, voi, nel versetto 3 include se stesso e tutti i credenti giudei. Quindi, parlava nel un tempo camminaste voi, seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali, questi figli di disubbidienza, anche noi tutti, un tempo vivemmo nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo noi, per natura, figli di ira, come anche gli altri. Paolo acclude se stesso come giudeo salvato con questi gentili salvati. Non c'è differenza. Tutti sono ugualmente perduti senza Cristo, sotto la condanna. Tutti, giudei e greci, vivono in questa condizione naturalmente, camminando nel peccato, schiavi di Satana. Pensate a quello che Paolo dichiara in Romani 3:23, quando dichiara che tutti hanno peccato e sono privi della gloria di Dio, quindi sono ingiusti. Nessuno può vantarsi di essere giusto davanti a Dio per il proprio merito. Viviamo tutti naturalmente nel peccato, seguendo il corso di questo mondo, secondo quello che dirige Satana. Però Paolo parla di questa vita prima della salvezza, la vita che è di tutti gli uomini naturalmente, diceva, nella concupiscenza della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente. Vivevamo adempendo i desideri della nostra carne e della nostra mente. I desideri della carne certamente sono quei peccati più visibili, la fornicazione, l'adulterio, l'omicidio, rubare. Però si tratta anche di tante cose che gli uomini non vedono normalmente come peccati. Adempendo i desideri della nostra mente. Qui vediamo il nostro orgoglio, che, io non accetto questo, non è giusto che mi tratto così. Questo è adempiere i desideri della mente. La mente fa tanti ragionamenti per innalzarsi, per avere ragione, per fare come vuole. E questo è adempiere i desideri della mente. Per esempio, la mente umana non vuole riconoscere un sovrano Dio davanti al quale bisogna inginocchiarsi e ubbidire totalmente. Quindi la mente umana arriva a tanti ragionamenti perché non serve ubbidire Dio. È facile riconoscere questo, per esempio, nella teoria falsa dell'evoluzione, che pur essendo contro le evidenze scientifiche viene insegnata come se fosse scienza. Però possiamo vedere anche la stessa cosa, non solo in qualcosa che, ma noi quello riconosciamo di essere falso, possiamo riconoscere, adempiere i ragionamenti della carne nel giustificare i peccati. Perché, ma lui mi ha fatto del male, allora avere i rancori è giustificato se tu sapessi quello che mi ha fatto. Oppure, ma come vuoi che io faccia quello, ma stai scherzando, tu non sai come sono cresciuto io, non è naturale per me di fare quello. Adempiamo i desideri della carne, giustifichiamo quello che vogliamo noi nella carne. Siamo bravissimi a fare i ragionamenti per farci arrivare a non ubbidire a Dio. E prima della conversione non si faceva nient'altro. Secondo Corinzi 10:4-6 parla della necessità di combattere i ragionamenti sbagliati, i pensieri sbagliati. Perché per natura seguiamo i desideri della carne e della mente. Quante religioni gli uomini hanno inventato? Questi sono i desideri della mente. Vogliono una religione che può un po' placare la coscienza, senza avere veramente un Dio che è sovrano su di loro. Seguiamo i desideri della carne e della mente. Quindi tutti gli uomini vivono di natura seguendo, adempiendo quello che vogliono loro nella loro carne e nella loro mente. Vivendo così, non stanno adempendo la volontà di Dio, i loro creatori. Anziché vivere secondo i desideri di Dio, ossia secondo la volontà di Dio, di natura l'uomo vive adempendo i propri desideri che sono controllati dal suo peccato. Chiaramente, non si parla in questo brano e non ne parlo tanto neanche io, ma un commento. Quello era la vita prima della salvezza. Ma mica che al momento della salvezza uno smette di avere ragionamenti sbagliati. Continuiamo a giustificare i peccati. Continuiamo a giustificare disobbedienza a Dio. Sì, ma se tu sapessi com'è mia moglie, allora, ah, ma tu sapessi che è irragionevole quello che mi chiede il mio capo. Come devo obbedirgli? No. Cioè, noi facciamo tanti ragionamenti per giustificare i peccati tuttora. E quindi riconosciamo che quello fa parte della vecchia vita, non della vita nuova. Vivendo così, eravamo per natura figli di ira. A questo punto Paolo mette in chiaro quello che era la nostra condizione. Eravamo morti nei nostri peccati, eravamo schiavi di Satana, vivevamo secondo i nostri desideri, la nostra volontà, anziché secondo la volontà di Dio. Perciò per natura eravamo figli di ira. Figli di ira vuol dire sotto l'ira di Dio, in attesa di subire l'ira di Dio per tutta l'eternità. Se tu prendi un pezzo di formaggio, veramente un formaggio buonissimo, e lo metti sulla trappola per i topi, magari il topo arriva, che bel formaggio che mi hanno dato, ed è bello, e lui arriva e mette la bocca su quel formaggio e dice che buò, basta, dice che buò, non dice oltre. Il peccato dà piacere. Il peccato porta all'ira eterna di Dio. L'ira eterna. Per il topolino finisce là la sua sofferenza se è una buona trappola. Ma l'ira di Dio non finisce là. L'ira di Dio non si muore. La morte non ci sarà nel lago di fuoco. Lì ci sarà tormento giorno e notte. In continuo, sempre. Questo è essere un figlio di ira. Che condizioni orribili. E se ci fermiamo a pensarci, non c'è nulla in questa vita paragonabile a quanto è terribile l'ira di Dio in tutta l'eternità. Nessun tormento sulla terra è minimamente paragonabile a subire l'ira di Dio. L'ira di Dio produce un tormento assoluto, un tormento eterno, un tormento dal quale non c'è alcun scampo, non c'è la speranza di scampare. Tutte le sofferenze del mondo messe insieme non sono paragonabili a subire l'ira di Dio. Il nostro peccato era così grave e così terribile che ha suscitato in Dio un'ira eterna nei nostri confronti, un'ira giusta, un'ira santa. Gli uomini pensano che solo i più malvagi commettono peccati gravi abbastanza da meritare forse la punizione da Dio. Ma chi pensa così non comprende minimamente la santità di Dio. Ogni nostro peccato, ogni nostro orgoglio, ogni nostra pigrizia, ogni nostro egoismo, ogni nostra non parlare con chiarezza e verità, ogni nostro pensiero malvagio è un peccato grave contro Dio tre volte santo. Perciò, visto che noi nasciamo e cresciamo adempiendo i desideri della nostra carne e della nostra mente, anziché essendo sottomessi a Dio, viviamo in quello che nella vita prima della salvezza sembra normale. E siamo figli di ira senza saperlo. Senza l'opera di Dio, uno che è sotto l'ira di Dio non lo sa. Paolo conclude il versetto dicendo: come anche gli altri. Noi eravamo tutti figli di ira, come anche gli altri. Questa è la condizione di tutto il mondo, di tutta l'umanità. Perciò Paolo, parlando di se stesso, insieme forse ai giudei, diceva che noi eravamo così, come anche gli altri. Non c'è distinzione. Di natura ogni uomo in tutto il mondo è un figlio di ira, sotto condanna da parte del Dio Santissimo. Uomini religiosi e uomini non religiosi. Uomini che il mondo considera buonissimi e uomini che il mondo considera malvagi. Tutti siamo morti nei nostri peccati, schiavi del peccato, separati da Dio, figli di Dio, e questo comprende i nostri figli, finché non arrivano, se non arrivano, alla salvezza. Sono sotto l'ira di Dio che è in attesa che arriveranno anche loro per tutta l'eternità. tutti i parenti, tutti i colleghi, tutti, tutti, tutti. Alla luce di quello che è la nostra condizione naturale, dal versetto 4 iniziamo di leggere una realtà incredibile. Infatti non possiamo comprendere la grandezza di quello che leggiamo in 4 a 7 se non comprendiamo qualcosa della gravità di quello che abbiamo letto in 1 a 3. Non si può comprendere la grandezza della salvezza se non si comprende prima quanto grande era la perdizione da cui uno viene salvato. Il versetto 4 parla di misericordia. La misericordia è sempre grande o piccolo in base a quanto grande o piccola è la sofferenza di qualcuno e quanto è terribile la sua condizione. Uno che si trova in una situazione che non è tanto grave ha bisogno di poca misericordia. Uno che si trova in una situazione oltremodo terribile, da cui non c'è alcuna speranza di uscirne, ha bisogno di grande e immensa misericordia. Allora, quando consideriamo che la nostra condizione era eternamente terribile, che eravamo sotto l'ira di Dio, schiavi di Satana, morte dei nostri falli e peccati, in attesa di un'eternità di tormento, allora possiamo iniziare a comprendere l'immensità di quello che vogliamo leggere ora nei versetti 4 a 7. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia, con benignità verso di noi in Cristo Gesù. O che Dio ci aiuti a vedere di più l'immenso contrasto fra la nostra condizione come ribelli a Dio, figli di ira, e la misericordia e l'amore di Dio. Leggo di nuovo il versetto 4. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Dio è ricco in misericordia. La misericordia è quella qualità in cui si ha compassione per uno che sta in una condizione di miseria. Questa compassione non è meritata. Viene piuttosto tutto dal cuore di colui che ha la compassione. Questa è la misericordia. La misericordia è quel cuore, è l'impegno di intervenire per sollevare la sofferenza di chi sta nella miseria, che però non merita aiuto. Eravamo noi in condizioni di grande miseria pur non lo sapendo. Cioè, noi eravamo in miseria perché eravamo sotto l'ira di Dio, schiavi del peccato, schiavi a Satana, in attesa di subire un tormento eterno. È una condizione di miseria. Eravamo morti, al punto di non capire quella che è la nostra condizione. Si può sentire la parola di Dio senza capire. Perché se non c'è un'opera di Dio a vivificare, la persona non sa minimamente qual è la sua condizione. Era di vera miseria. Noi non lo sapevamo, ma Dio sapeva. Dio sapeva e Dio ha avuto misericordia. Infatti, la condizione peggiore è di essere così e non saperlo. Ricordate che la nostra miseria era a causa della nostra ribellione contro Dio. Questo rende ancora più incredibile la miseria, la misericordia di Dio verso di noi. Cioè, noi meritavamo l'ira di Dio. Meritavamo questo. E Dio invece ha avuto misericordia. Il nostro peccato era contro Dio. E Dio ha avuto misericordia. Dio è ricco in misericordia, come ognuno dei suoi attributi. La misericordia di Dio fa parte di chi è Dio. Dio è ricco in misericordia, non ha a gocce. Quando usa misericordia, lo usa in abbondanza, senza misura. La sua misericordia, infatti, è così ricco che ci ha portato dalla condizione più terribile alla condizione più benedetta. Gli uomini parlano di chi è ricco di soldi o altri beni materiali di solito, quando si parla di ricchezza. La Bibbia parla in tanti campi di tanti esempi della ricchezza di Dio, e uno è la ricchezza della misericordia di Dio, di cui noi siamo i beneficiari. Questo Dio, così ricco in misericordia, ha agito a causa del suo, come dice, grande amore per noi. Dice, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Non c'era niente in noi da amare, ma Dio ci ha amato con un grandissimo amore che veniva da Lui. Si dice che un genitore ama un figlio che non ha fatto niente per i genitori, eppure quel figlio già assomiglia a quel genitore. È parte da quel genitore. Prolunga la vita di quel genitore in un certo senso, perché il genitore vive tramite il figlio. Ma in noi non c'era nulla. In noi c'era il peccato. In noi c'era la ribellione. In noi c'era, anche se non ci rendevamo conto, c'era odio verso Dio. Non volevamo la luce. Volevamo godere le benedizioni, ma non Dio, il benefattore. Non c'era nulla in noi da amare. L'amore, il grande amore di Dio, è venuto da Dio, perché fa parte del suo carattere. Leggo in Romani 5:8 in che momento Dio ci ha amati. Dio manifesta il suo amore verso di noi in questo, ok? Mentre eravamo ancora peccatori, ribelli, Cristo è morto per noi. Dio ci ha amato quando eravamo peccatori, ovvero quando eravamo nemici. Quanto insondabile è l'amore di Dio. Leggo anche in 1 Giovanni 1, 4, 9 e 10. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di lui. In questo è l'amore. Non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato il suo figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Dio ci ha amato con un grande amore quando non c'era in noi da amare. E il suo amore non era un semplice sentimento, il suo amore gli ha costato il prezzo più alto, la morte del suo figlio, che ha mandato a morire come espiazione per i nostri peccati. Così, tornando al nostro brano in Efesini, leggo in 4 e 5, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Ricordiamo che Dio ci ha amato quando non c'era alcuna cosa buona in noi, ma piuttosto quando eravamo morti nei nostri falli. In altre parole, quando eravamo spiritualmente morti, pieni dei nostri peccati, nemici di Dio. E questa era la condizione in cui Dio ci ha amato, a causa della sua grande, il suo grande amore e la sua misericordia in cui è ricco. E Dio ci ha vivificati con Cristo. Ci ha vivificati. Eravamo morti, separati dalla vita, separati da Dio, in attesa della morte eterna, senza saperlo. Dio ci ha vivificati con Cristo. Ci ha vivificati con Cristo. La nostra vita è in Gesù Cristo. Non abbiamo vita al di là di Cristo. Ci ha vivificati con Cristo. Quando Dio salva una persona, identifica quella persona con Cristo nella sua morte e risurrezione. Romani 6 parla di quello. Quanto è importante pregare di comprendere sempre di più l'incredibile verità che Gesù Cristo, il Santo di Dio, ha dato la sua vita per poter dare vita a noi. Gesù, che è la vita, è morto affinché noi potessimo vivere, affinché Dio potesse vivificarci. Eravamo morti nei nostri falli. Io prego che possiamo comprendere di più la grandezza di questo dono che dura per tutta l'eternità. I doni sulla terra, la famiglia, coniuge, figli, genitori, perderemo tutti. Perderemo tutti. Il dono della vita in Gesù Cristo non sarà mai persa. O che possiamo comprendere di più questo. Notate che Dio non ci ha vivificati dopo che eravamo giustificati e che avevamo chiesto perdono, ma ci ha vivificati quando eravamo morti nei falli. Dio ci ha vivificati quando eravamo pieni di peccato. Infatti è stata la rigenerazione, la nuova nascita, altre parole per vivificare. Quando leggete le vostre Bibbie, ricordate che vivificare, dare vita, nuova nascita, dare vita spirituale, rigenerazione, sono tutte e tre modi di riscrivere la stessa cosa. Ed è quello che Dio fa affinché la persona può ravvedersi e credere. Quindi la vivificazione, la rigenerazione, la nuova nascita è un'opera di Dio. E tu ed io non abbiamo fatto nulla per avere questo. È stata un'opera da Dio. In mezzo a spiegare tutto questo, Paolo si interrompe. Per aggiungere la dichiarazione, in capitolo 5, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Lui sta parlando di quello che Dio ha fatto, va avanti in versetto 6, ma si interrompe per dire, voi siete salvati per grazia. Siamo stati salvati per grazia. La nostra salvezza è pura grazia. Quel dono ineffabile, assolutamente non meritata. Oh, che Dio ci faccia conoscere di più la profondità della sua grazia per noi in Gesù Cristo. La grazia di noi, ne avremo ancora da dire su quello, Dio volendo. È quella bontà di Dio che non meritiamo, anzi meritiamo il contrario. La grazia è la bontà al posto dell'ira. La grazia di Dio è il mezzo per cui abbiamo tutti i doni che abbiamo da Dio. Dio non solo ci ha vivificati con Cristo, come leggiamo nei versetti 5 e 6, ma ha fatto in più. Anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. E ci ha risuscitati con Lui. E con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha vivificato, ci ha risuscitati con Cristo e ci ha fatto sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Ci ha risuscitati con Cristo. Questo parla della nostra unione con Cristo. Non solo ci ha data vita in Cristo. La vera vita è in Cristo. Non è che ci dà una vita indipendente da Cristo. La nostra vita è in Cristo. Ci ha uniti a Cristo. Ci ha risuscitati con Cristo. Questa è la vita, di essere uniti a Cristo. Lo stesso potere divino che ha risuscitato Cristo ha vivificato noi in Cristo. Pensate a quello. Morti nei nostri falli e peccati, nemici di Dio, e Dio ci ha vivificati unendoci a Cristo Gesù. Oh, che possiamo lodare Dio tutti i giorni per questo dono, perché lo faremo tutti i giorni in cielo. Ma non solo ci ha risuscitati, ma con Cristo ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù. Cosa vuol dire? A fondo non possiamo afferrare questo. Nella salvezza siamo uniti a Cristo Gesù. E allora in Cristo ora siamo seduti nei luoghi celesti con Lui. Siamo seduti con Cristo in cielo, sul trono. Anche se ancora abbiamo grandi combattimenti contro la carne e ancora cadiamo. Anche se siamo ancora pellegrini su questa terra, in realtà siamo seduti con Cristo nei luoghi celesti. Tale è la nostra unione con Cristo Gesù. Siamo glorificati con Lui ora per unione. E non è visibile, ma saremo glorificati con Lui in modo visibile quando Egli ritornerà e resteremo glorificati con Lui per tutta l'eternità. Leggo Romani 8:16. Lo Spirito di Dio, lo Spirito stesso rende testimonianza al nostro spirito che noi siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi di Dio e coeredi di Cristo. seppur soffriamo con Lui, per essere anche con Lui glorificati. Io ritengo, infatti, che le sofferenze del tempo presente non sono affatto da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi. Non lamentatevi delle sofferenze brevi di questa vita, perché non sono da eguagliarsi alla gloria che sarà manifestata in noi in Cristo. O che Dio ci protegga dal peccato di lamentarci, come se meritassimo di meglio, quando noi eravamo morti nei nostri peccati, figli di ira, e l'unico destino che era nostro all'epoca era tormento eterno. E essendo stati salvati da quello, come possiamo lamentarci di qualche breve difficoltà o ingiustizia terrena in questa vita, quando ci aspetta la gloria eterna? E il nostro cuore sarà traboccante di gioia per tutta l'eternità vedendo Dio. Prego che possiamo comprendere questo di più. Che immensa grazia che Dio ha avuto per noi e continua ad avere per noi. E qual è il traguardo di tutta questa grazia? Qual è lo scopo finale della ricca misericordia di Dio e il suo grande amore per noi? Allora ricordate, capitolo 1 diceva che Dio ci ha predestinati, ci ha eletti affinché stessimo nella sua presenza, santi e immacolati nell'amore per tutta l'eternità. E questo aggiunge un altro dettaglio di cosa serverà stare così nella sua presenza. Il versetto 7 ci spiega perché Dio ha fatto quello che ha fatto nel versare la sua grazia infinita su di noi per mezzo di Cristo nel salvarci, vivificarci e renderci i suoi. Perché ha fatto questo? Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Dio ci ha colmato con la sua immensa grazia, vivificandoci con Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Le età che verranno sono adesso e anche il futuro. Sono tutte le età dal momento della salvezza. Da quando Dio ci vivifica, già comincia a manifestare la sua grazia in noi. Perché a quel punto uno diventa un trofeo della grazia. Una persona che era un figlio di ira, adesso è un figlio della grazia, un figlio di Dio. Uno che aveva davanti a sé l'eternità di tormento, ha davanti a sé l'eternità con Dio. Uno che era morto è vivo. Uno che era nemico di Dio è riconciliato con Dio e ha pace con Dio. E questo tutto dimostra la grazia di Dio e mostrerà la grazia di Dio ancora di più per tutta l'eternità futura. Vedere la salvezza di uomini che erano tutti morti nei loro peccati prima, che per natura vivevano seguendo Satana, renderà chiara le eccellenti ricchezze e la grazia di Dio con benignità verso di coloro che Egli ha salvato, e diventerà chiaro che Lui salverà ancora. Infatti è proprio vedendo le persone malvagie che Dio ha salvato, che diventano persone sante, con una santità crescente, che ci dà grande coraggio nell'evangelizzare. Io non devo temere, ah, ma quella persona è troppo malvagia. Oh, scusate, ha salvato me. Ha salvato me. Ed io ero nemico di Dio, io ero morto, io ero nelle tenebre e non volevo la luce. E Dio mi ha vivificato. Dio può vivificare qualcuno, chiunque, ed io perciò posso evangelizzare con zelo, conoscendo di più la grazia di Dio nel salvare i peccatori. Poi le parole: le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità. Dio mostrerà le eccellenti ricchezze della sua grazia. La grazia che Dio ha verso di noi è una grazia straabbondante, che si riscrive con queste parole: le eccellenti ricchezze di questa grazia. Troviamo la stessa parola eccellenti, se ricordate, in Efesini 1:19, dove viene tradotta straordinaria, la stessa identica parola. Qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi? La straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo. E qui la stessa parola, la ricchezza, le eccellenti ricchezze della sua grazia. Potremmo dire che sono straordinarie ricchezze, sono ricchezze che non si possono descrivere, come la sua potenza. La potenza è verso di noi, la grazia è verso di noi. Dio usa le sue qualità infinite per il nostro bene. Questa è la grazia di Dio che ha usato per salvarci e che sta adoperando in noi adesso per santificarci, per farci arrivare nella sua presenza. Notiamo che le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità del Signore sono in Cristo Gesù. Ogni grazia di Dio ci arriva per mezzo di Gesù Cristo, per merito di Gesù Cristo. Non esiste alcuna grazia di Dio che non è in Cristo Gesù e per merito di Cristo Gesù. La nostra salvezza è in Cristo Gesù dall'inizio alla fine. Da quando Dio ci salva, la nostra vita è nascosta in Cristo Gesù. Leggo Colossesi 3. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta in Cristo in Dio. Con Cristo in Dio. Voi siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Guai a noi di pensare o dire, è la mia vita. Posso fare come voglio. No, non è la tua vita. Non sei tu, sei salvato. Tu sei morto e la tua vita è nascosta con Cristo in Dio. Questo cambia tutto. Ecco perché Paolo dice in Galati 2:20, io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. E quella vita che ora vivo nella carne, la vivo nella fede del Figlio di Dio, che mi ha amato e ha dato se stesso per me. E se tu sei veramente salvato, tu puoi e hai bisogno di dire quello. Io sono stato crocifisso con Cristo e non sono più io che vivo, ma è Cristo che vive in me. La mia vita è nascosta con Cristo in Dio. E se tu sei figlio di Dio, anche la tua vita. La salvezza serve per dare gloria a Dio per la sua grazia, ora e per tutta l'eternità. Quindi lo scopo più grande della salvezza è di glorificare Dio per sempre. Dio ci ha uniti con Cristo Gesù. Ci ha vivificati con Lui. Gesù è la nostra salvezza e la nostra salvezza serve per glorificare Dio. La nostra salvezza è un'opera eterna di Dio. Noi vediamo solamente una piccola parte della salvezza. Se tu viaggi nel mare, al nord Atlantico, troverai degli iceberg. Ricordate quanto è sopra l'acqua e quanto è sotto? È circa 10% sopra e 90% sotto. Quindi tu vedi quello che sembra una montagna di ghiaccio e dici, quanto è grande! Stai vedendo una piccolissima parte della totalità. E noi vediamo una cosa grandissima adesso nella nostra salvezza. Se consideriamo quello che era la nostra condizione, che abbiamo vita incredibile, eppure vediamo solo una piccolissima parte. Allora, fermiamoci qua, anche se il brano continua. Per ora voglio riflettere brevemente su quello che abbiamo visto. Che cosa cambia nella tua vita quando comprendi queste verità di più? Che cosa cambia quando comprendiamo di più che la nostra condizione prima della salvezza era di essere morti nei nostri peccati falli, di essere stati schiavi a Satano, di essere figli di ira? Cosa cambia quando comprendiamo che quello era la nostra condizione, anche se eravamo ciechi a renderci conto, e che Dio ci ha vivificati per la sua grande misericordia e il suo grande amore, e con grande grazia ci ha vivificati, e ci ha uniti con Cristo, e ci ha fatto sedere in luoghi celesti con Cristo? Cosa cambia? Tante cose cambiano. Quando noi non solo sappiamo, ma quando noi teniamo ben presente nella mente questa verità. Non possiamo più innalzarci con orgoglio. Se io veramente tengo in mente quale era la mia condizione per natura, per quello che sono io, per conto mio, io non posso essere orgoglioso, perché non c'è nulla in me da innalzarmi, perché ero peggio di un verme, ero malvagio e morto nel mio peccato. Mi rende umile, che dà gloria a Dio, ma un'umiltà che mi dà gioia, che Dio ha preso uno come me e mi ha salvato. Quando comprendiamo di più qual era la nostra condizione, ci fa abbondare nel ringraziamento. Non mi importa più come va il mio cammino, nel senso di se ci sono problemi o difficoltà, perché io so che questo cammino è molto, molto, molto breve e che le sofferenze di questo cammino non sono minimamente eguagliarsi alla gloria che deve essere manifestata nei nostri riguardi. Allora è importantissimo ricordare quale era la mia condizione e quale è la mia eternità davanti a me per godere il cammino con Cristo, qualsiasi siano le difficoltà di oggi. Quindi mi aiuta ad essere umile, mi aiuta ad essere riconoscente, mi dà più forza a combattere il peccato. Perché visto che io ero morto e Dio mi ha vivificato con la sua potenza straordinaria, divina, che ha operato anche per risuscitare Cristo, e che Lui opera in me con quella potenza oggi, io so che Lui mi porterà davanti a sé, Santo Immacolato. Questo mi dà coraggio a combattere il mio peccato. Perché per quanto potrebbe sembrare inutile, io ho già provato tante volte, ma non faccio altro che ricadere. Tu hai detto questo, se sei un vero credente. Ma se siamo veri credenti dobbiamo anche riconoscere di più quello che abbiamo studiato qualche sermone fa della straordinaria grandezza e della potenza di Dio verso di noi che crediamo, e sapendo da quale condizione Dio mi ha divinamente tirato fuori vivificandomi, posso avere fede che Lui completerà la sua opera, e questo mi dà tanto coraggio nel combattere il mio peccato. Mi dà tanta gioia sapere che io non sono più figlio di ira, ma io sono piuttosto figlio di Dio. Mi dà grande gioia sapere questo. Mi dà tanto zelo nel proclamare la salvezza, sapendo che come Dio ha vivificato un morto che ero io, vivificherà altri. Non devo dire, ma non ascoltano. Certo non ascoltano, sono morti. Ma Dio vivificherà certe persone. Non so chi, ma so che lo farà. Allora vado fuori a scoprire chi sono questi. E se devo parlare con 100.000, dammi la forza di parlare con 100.000. Per trovare quelli che tu vivificherai. Non voglio stancarmi nel fare del bene. Dio porterà frutto. Quindi abbiamo bisogno di non solo conoscere la verità di quale era la nostra condizione, abbiamo bisogno di riflettere, di meditarci, di pensarci, perché questo è più attuale di quanto sono i titoli nel giornale. Questo è più attuale di quello che ci è successo oggi al lavoro o a scuola, perché quello sono sciocchezze che passano e saranno dimenticate. Questo è reale, perché dura per tutta l'eternità. Ringrazio Dio per quello che ha fatto per noi. Prego che possiamo tenerlo sempre in mente finché non vediamo la conclusione di quell'opera. Preghiamo. Padre nostro che sei nei cieli, santo, maestoso, glorioso, sovrano, giusto, pieno di ira e pieno di misericordia. Non c'è nessuna spiegazione umana per cui hai scelto di salvare i ribelli peccatori morti nei nostri peccati come eravamo noi. L'unica spiegazione è una spiegazione divina, la grazia, la scelta sovrana di Dio. Perché non c'era nulla in noi ad attirare il tuo sguardo. C'era solo il nostro peccato. Eravamo morti nei nostri falli e peccati. Eravamo schiavi di Satana, seguendo il corso di questo mondo, adempendo per natura i desideri della nostra carne e della nostra mente, i nostri ragionamenti, quello che volevamo noi. Eravamo come gli altri, figli d'ira. E in quelle condizioni, perché tu sei ricco in misericordia, per il grande amore con cui ci hai amato in Cristo, ci hai vivificati con Gesù Cristo, ci hai risuscitati con Lui, e con Lui ci hai fatto sedere nei luoghi celesti, in Cristo Gesù. Padri, onestamente non riusciamo nemmeno a comprendere tutto questo, ma ti prego di aprirci gli occhi della mente a comprendere di più quello che è la nostra salvezza, affinché possiamo camminare umilmente, che possiamo camminare per fede, che possiamo camminare con gioia, che possiamo camminare traboccanti di ringraziamento, che possiamo camminare combattendo per la tua gloria senza stancarci, in attesa di vedere Gesù Cristo arrivare nella sua gloria. Grazie per la nostra salvezza e ti prego di salvare ancora altri per la tua gloria. Fa sì che la nostra vita possa servire per la tua gloria, nel nome di Gesù Cristo.